Siamo pronti a degli interventi. Ci sono anche il papà e la mamma di Don Simone, là in fondo potrebbero dirci l'emozione che hanno provato sabato mentre loro figlio diventava diacono. E non so bene se hanno percepito che sono i primi coinvolti con questa vocazione a un servizio. Non è una vocazione da poco. E una cosa ancora voglio dire, mi piacerebbe molto che nella nostra comunità pastorale venisse scoperto o riscoperto, se vogliamo, il diaconato permanente. Da noi non ce ne sono molti, francamente, no? E invece è una vocazione preziosa. E diceva prima Don Franco, sono 150 circa diaconi permanenti che attualmente sono in servizio. L'itinerario per la formazione dei diaconi permanenti è abbastanza lungo. Se mi risulta giusto, erano 6 anni, di cui 3 anni di discernimento e 3 anni invece di preparazione teologica. A suo tempo io avevo fatto parte della commissione per il diaconato permanente, no? Tanti anni fa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, comunque abbastanza, no, perché... Ed era stata una scoperta progressiva, era stata voluta con forza dal Cardinale Martini ai tempi, no, questa vocazione, perché è una vera e propria vocazione. I diaconi permanenti sono o uxorati o celibi. Se uno diventa diacono e viene consacrato diacono ed è celibe, deve rimanere celibe. Se invece è uxorato, cioè sposato, resta evidentemente sposato. Però c'è un passaggio straordinario. Nel momento in cui il diacono permanente sta per essere ordinato, viene chiamata in causa la moglie. Alla moglie viene chiesto esplicitamente se è d'accordo, se condivide. E soltanto a una esplicita risposta, affermativa evidentemente, la ordinazione può procedere, altrimenti non può essere amministrata questa ordinazione con un sacramento dell'ordine anche per il diacono permanente, no? Certo. Quindi certo. Questa cosa, d'altra parte c'è anche da dire che il diacono permanente, io ne conosco alcuni, ma non solo la moglie ma anche dei figli, e lì è molto delicato perché bisogna vedere come si comporta il figlio, perché se il figlio o i figli condividono o non condividono come si comportano, poi una bella sfida. Io ho fatto un po' di anticamera dei vostri interventi, adesso potete intervenire tutti a raffica.
Sì, questa sera ci ha dato veramente tanti spunti di attualizzazione di come accostarci alla lettura degli Atti degli Apostoli. Io sono stata catechista in questa comunità per diversi anni e mi è sembrato molto bello sentire che bisogna mettersi a fianco, perché secondo me spesso facciamo l'errore di convocare ma dare per scontato, come diceva, alcune cose che invece adesso i ragazzi, i bambini non vivono. Però ecco, mi viene una domanda, no? Leggendo, ascoltando, insomma, tante volte leggo le comunità diventavano più numerose, c'erano tante persone che seguivano, i discepoli diventavano di più. Noi forse siamo un passo prima, cioè dobbiamo ritornare veramente all'annuncio nuovo e noi stessi cominciare a interrogarci su come facciamo a essere testimoni autentici. Io ricordo una frase che ha detto lei l'anno scorso che mi ha cambiato la prospettiva in tante situazioni, cioè che Noi come se siamo in una staffetta, cioè abbiamo un testimone e abbiamo la responsabilità di non interrompere questa staffetta. Mi sembra che abbiamo una grande responsabilità, ma le cose viste così prendono un'altra luce, cioè devo sforzarmi di viverla la cosa, non di declamarla, proclamarla o soltanto leggerla, la devo fare mia e riuscire poi a trasmettere questo incontro particolare che ho vissuto, che forse è questa tensione che si sente nel leggere gli Atti degli Apostoli. Cioè io ci sento questo movimento, no? Questa voglia di camminare, di fare delle cose nuove per trovare delle soluzioni in quel momento, no? Quindi noi adesso dobbiamo farci queste domande in questo momento particolare, senza giustamente dare per scontato.
Sì, ha dato già lei tante piste di ulteriore riflessione sul nostro essere testimoni oggi in un'epoca effettivamente diversa da quella di Gesù stesso, innanzitutto, e della Chiesa delle origini che stiamo imparando a conoscere. Appunto, tutto questo diventa, come dire, diventa conferma di quell'intuizione che ci viene nell'ultimo punto della relazione di oggi, cioè di questo essere memorie di Cristo, ma memorie originali perché il tempo è cambiato, originali perché ciascuno di noi è originale, quindi le comunità cristiane oggi sono originali. Ecco, in questo contesto effettivamente siamo messi a dura prova con anche alcune tentazioni, chiamiamole così, di confronti numerici. Ecco, a questo livello appunto siamo tanti, siamo pochi. A questo livello io direi, anche qui, dobbiamo essere capaci di relativizzare alcune cose, metterci in una logica che è quella delle chiese delle origini, che è quella ultimamente di Gesù, la logica del seme, la logica del lievito. I numeri non sono il criterio. Voglio dire, Corinto, quando nasce la comunità cristiana, grazie a Paolo, intorno all'anno 50, 51, 52, ecco, dopo il lavoro di Paolo, 18 mesi, nasce una comunità lì dal niente. Corinto era una città di 500.000 abitanti. Ora, con i criteri attuali, vabbè, una cittadina, città, insomma, sì, ma era una vera e propria metropoli allora, perché nell'impero romano c'erano 60 milioni di persone, in tutto l'impero, 500.000 abitanti, insomma. Roma, che era la capitale, aveva grosso modo 1 milione di abitanti, Corinto 500.000, quindi una metropoli che, fatte le dovute proporzioni, potremmo paragonare non alla Roma attuale, non a Milano, ma a Rio de Janeiro, New York, ecco. Eppure la comunità cristiana, grosso modo, se si fa un po' di calcoli partendo dai numeri che si vedono negli Atti degli Apostoli, dai nomi che Paolo cita nelle sue lettere, all'inizio meno di 100 persone, 500.000, 100 persone. Questa era la Chiesa di allora, e la Chiesa è stata fermento, è stata lievito, ha fatto cambiare la società di allora. Quindi attenti a ragionare con una mentalità numerica, che è molto della nostra società, efficiente, efficientista, molto attenta alle quantità. Insomma, adesso, senza dover giudicare nessuno, non fa criterio evangelico riempire uno stadio. Abbiamo portato tutti i crisimandi allo stadio di San Siro, era pieno. Insomma, Jovanotti ha riempito le spiagge quest'estate, è arrivato a Milano, ha riempito Linate. Con tutto il rispetto che si può avere per un cantante che fa bene il suo lavoro, Ma non è la quantità, è lo stile che attira, no? Le comunità cristiane delle origini, nella loro pochezza, avevano uno stile di vita che attirava. Noi abbiamo delle difficoltà in più, rispetto a una prima evangelizzazione. C'è una coltre ancora, una nebbia di già sentito che ci gioca contro. Perché? Perché nella prima evangelizzazione c'è tutta la freschezza del Vangelo, che non vuol dire che allora la prima evangelizzazione, non so, in Africa piuttosto che in certi paesi dell'Asia sia semplice. Ha le sue difficoltà, ma noi non siamo da meno nelle difficoltà. C'è questa coltre di già sentito, di già saputo, per cui, non so se vi è capitato, a me sì, quando inizi a leggere il Vangelo in chiesa, vedi che subito si staccano gli occhi e vanno chissà dove, no? Non è contemplazione, mi sembra, almeno nella maggior parte dei casi, perché uno sa già, e questo è un problema, il saper già come un sintomo di un analfabetismo di ritorno. E allora lei già intuiva una via, che è la via che troviamo negli Atti degli Apostoli, nelle prime lettere del Nuovo Testamento, Paolo che nella prima Tessalonicesi, prima opera di Paolo, prima opera del Nuovo Testamento, del cristianesimo, dice: voi cristiani di Tessalonica avete visto quali siamo stati in mezzo a voi per la vostra salvezza. Di che qualità, potremmo tradurre quel quali in greco, di che qualità è stata la nostra vita in mezzo a voi per il vostro bene. Voi ci avete visti. E se ne esce Paolo dicendo: e siete diventati imitatori nostri e del Signore. Ora, imitatori di Paolo, Silvano e Timoteo, gruppetto missionario di Paolo, sì, l'hanno visto, ma imitatori del Signore. Siamo in Grecia e non in Palestina, e siamo soprattutto 20 anni dopo, nell'anno 50 o giù di lì, quindi 20 anni dopo la morte e risurrezione di Cristo. Come hanno fatto a imitare Cristo? L'hanno imitato perché hanno imitato Paolo, Silvano e Timoteo, che con il loro stile di vita rimandavano a Cristo, erano memorie viventi di Cristo. Allora capite, voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, ma perché? Perché noi per primi imitavamo Lui. Vivevamo secondo il suo stile. E poi Paolo lo dirà questo, proprio in quelle frasi che erano tipiche di Paolo: diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Bellissimo, Prima Corinzi 11. Quindi c'è una tensione spirituale nella vita di tutti i giorni verso Gesù Cristo che spinge l'altro a dire: ci sto, vengo anch'io. La via, come la chiamavano Luca negli Atti degli Apostoli, cioè il cristianesimo, è via, la via di Dio, è percorribile anche per me, perché vedo che la stai percorrendo tu, e vedo che sei un uomo sereno, una donna che nelle sue difficoltà quotidiane però ha una consolazione di fondo. Vi ricordate che vi avevo parlato della consolazione? C'è una serenità di fondo. Vedo che la via è percorribile perché tu la stai già percorrendo. Vengo dietro anch'io. Voglio anch'io questa serenità. Capite? L'imitazione. Che è poi ciò che normalmente si fa a livello educativo. Dalle piccole alle grandi cose della vita. Si imparano non per teoria, o meglio, non solo per teoria. Sarebbe illusorio per la Chiesa oggi pensare di evangelizzare al mondo con la dottrina della Chiesa. Non ci rinunciamo, è radicata nel Vangelo, ci mancherebbe, ma passa attraverso di noi, nel testimone di cui lei la staffetta col testimone, passa attraverso di noi. Come nelle cose grandi e piccole della vita, un bambino impara a camminare perché vede camminare suo papà. Pensate come si impara a nuotare. Non si impara a nuotare se c'è l'istruttore che sul bordo della piscina insegna a muovere le mani, fa la teoria. No, si impara a nuotare quando l'allievo vede che il suo maestro è in acqua e il suo maestro, facendo leva sulla fiducia che ha istituito, ti porta l'allievo dove non si tocca. Lì si impara a nuotare. Quindi si impara il Vangelo per imitazione, che non vuol dire plagio delle coscienze. A un certo punto il discepolo di Gesù è capace di dire ai suoi figli, innanzitutto, abbiamo parlato delle difficoltà dei diaconi permanenti, ai suoi figli e poi anche ad altri, noi preti, ai figli degli altri, è capace di dire: figlio mio, tu sei giunto a Gesù attraverso di me in questa stagione della tua vita, ma ricordati che è Lui il Signore, non io. Guai sentirsi dei piccoli Gesù Cristo. È Lui il Signore di fronte al quale devi inginocchiarti, non io. Non devi pensare quello che penso io, ma devi avere il pensiero di Cristo. Io sono uno strumento, io ti rifletto Lui, ma sarà Lui il maestro della tua vita. Ecco, quando un padre, una madre sono capaci di questo, hanno compiuto la loro missione. Cioè, sono riusciti a portare a Gesù e a staccarsi a tal punto che Gesù deve crescere nel cuore dei figli e noi, educatori, genitori, diminuire.
Io mi alzo i piedi perché almeno Don Franco contiene le sue risposte, ci possono essere delle altre domande, no?
Chiedo scusa.
No.
Innanzitutto un grazie, no? Non so da che parte partire perché ci sono tante cose, no? L'ultima battuta è quella che diceva adesso, che attira una frequentazione, attira chi cammina assieme. E questo però, l'altro aspetto è, c'è qualcuno in ricerca. A mio avviso molte volte capita che noi non diamo attenzione a chi è in ricerca, ma a chi ci segue per altri motivi. E mi sembra una cosa estremamente pesante questa, no? Un'altra cosa che mi rifaccio alle due serate precedenti, no, soprattutto, è la cosa che mi domando. Io sono un figlio del Concilio Vaticano II, del 68, di quegli anni lì, l'età ce l'ho. E praticamente mi sono sempre chiesto, perché il Vaticano II ha parlato molto del studio della Bibbia, c'è un documento importantissimo, dei Verbum, se non ricordo male,
sì.
E poi la cosa è finita molto, è finita male, insomma, in poche parole, non è andata avanti la cosa. E sì che abbiamo degli esegeti eccezionali, tante volte vi mettono nei suoi panni, nei vostri panni, che ci spiegate le cose benissimo, ma noi restiamo indietro, no? La settimana scorsa dice, intanto c'è qualcuno che dice cos'è l'inferno, eccetera, e uno dice basta adesso, no? Dopo tutte le lezioni che abbiamo fatto, perché? Qui così però mi chiedo anche il chi cerca, a che punto è. E qui un'analisi di questa nostra società, nella quale noi abbiamo contribuito. Io sono un maniaco nel continuare a dire che abbiamo nostalgia ancora del, come si chiama, dello Stato della Chiesa e del Sacro Romano Impero. Veniamo via da lì. Questa storia l'abbiamo, poi quando vediamo la Sistina e leggiamo Dante abbiamo un'immagine che continua a durare, grandissime opere, per carità, ci mancherebbe. Però oggi, a mio avviso, non è quella la lettura evangelica. Quelli hanno scritto veramente delle cose in base al loro tempo, noi ci siamo fermati là. E ripeto, perché la ricerca, a mio avviso, è perché non facciamo, perché abbiamo anche assolutizzato i nostri concetti di tempo e di spazio che servono a noi per vivere come se fossero delle realtà, quando poi gli scienziati dicono che il tempo non esiste e che lo spazio non esiste. mi sembra che siano gli scienziati stessi a dirlo, no? Soprattutto ultimamente lo sottolineano in continuazione e lo sperimentano e lo provano, no? Il bosone di X e compagnia bella, no? Quindi il fatto che noi siamo fermi a dei concetti che non sono scientifici oltretutto e su quelli continuiamo a interpretare un Vangelo secondo la logica del qui ed ora, ma quando, ma come, il prima e dopo, seguendo i nostri concetti, ma che non valgono più sostanzialmente, perché non sono cose, sono qualcosa che servono a noi per campare, per misurare il giorno della mia nascita e quello che sarà il giorno della mia morte, e basta. Chiudo qui perché...
Certo.
Scusa, Don Franco, dico due cose sì. telegrafiche. Una, il 26 gennaio del 2020... ci sarà la giornata della domenica della parola di Dio. Papa Francesco ha appena scritto una lettera apostolica per invitare la comunità cristiana a celebrare in una domenica dell'anno liturgico, e sarà il 26 gennaio 2020, il prossimo anno, la giornata della parola di Dio, proprio per richiamare la Dei Verbum. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa, telegrafica, era anche questa. Secondo me, questo discorso di attualizzare il Vangelo nella vita di oggi deve superare un primo, e questo l'abbiamo già accennato la volta scorsa, primo ostacolo. Noi siamo un mondo occidentale che ha preso un messaggio, lo ha vestito, lo ha incarnato, lo ha trasformato, forse lo ha anche un po' plagiato, no? E l'abbiamo proposto come se fosse il messaggio di Gesù. Questo tipo di svestimento è un'operazione che non so se riusciamo a fare, perché siamo ancora legati troppo. Basta, mi consegno a Don Franco per un'ultima. Se qualcuno ha ancora qualcosa da dire, lo dica subito oppure taccia per sempre, perché poi lui conclude e anche noi fra qualche momento concludiamo, perché altrimenti rischiamo di andare oltre misura. Qualcuno ha qualcosa da dire ancora? E Don Lino, mi sembra giusto, scusa.
La strada c'è verso il diaconato femminile di cui si parla.
Come?
Non so se avete capito, il diaconato femminile di cui si sta parlando, no? E c'è già un cammino, mi pare, no? Una ricerca o la richiesta.
Sì. Allora, cercherò non per mancanza di argomenti, ma perché mi sembra bello concludere, perché altrimenti uno dice non c'è fine e non ci vengo più. Invece deve rimanere quel gusto del dopo, della ricerca, appunto. Allora, c'è qualcuno in ricerca? Come ci prendiamo cura di queste persone? Questa era la prima suggestione. Allora, a me sembra che nel mondo oggi ci siano tante persone in ricerca, tante, per sentieri che noi non ci immaginiamo neanche, e nel mio piccolo, quando vado in giro alla sera, come appunto come avviene, noto che quando si toccano determinati argomenti come la vita, la morte, il tempo, la gente si sente proprio toccare sui nervi scoperti, la sofferenza, il senso del dolore innocente. Ecco. A me sembra che tanti oggi sono in ricerca, ci abbiamo dentro sete, si tratta anche qui, seguendo un po' l'intuizione che ha toccato il cuore di tanti stasera, si tratta di mettersi al passo, di non salire in cattedra, purtroppo tocca a me farlo, no? Però non è sempre l'atteggiamento giusto. C'è il momento in cui bisogna farlo, ma non è sempre. L'atteggiamento giusto mi sembra proprio quello del camminare vicino, tentando lo stesso passo. Magari vorremmo correre di più, ma l'altro è lì. Però c'ha delle domande. Nelle lettere di Paolo, e negli Atti degli Apostoli, al capitolo 20 in modo particolare degli Atti degli Apostoli, quando Paolo, e chiudo, nel porto di Mileto, vi ricordate, saluta tutti i preti della chiesa di Efeso e dintorni, con cui ha lavorato 3 anni, dice: notte e giorno, tra le lacrime, io ho lavorato in mezzo a voi, prendendomi cura, è bellissimo in greco, anche se è intraducibile, di uno ciascuno di voi. Ena ekaston imon. E questo si ritrova anche nella prima Tessalonicesi, e questo si ritrova anche nella prima lettera ai Corinzi: prendersi cura di uno ciascuno di voi. Quindi vuol dire, ancora una volta, c'è questo qui che ha fatto un cammino, non devo ripartire dalle basi, diamogli cibo solido. Questo qui ha invece tante domande, non è proprio agli inizi. Mi prendo cura di uno ciascuno di voi, ma chiaramente qui i preti non bastano, e d'altronde Gesù non ha mandato solo i preti o le suore ad annunciare il Vangelo, quindi mettersi al passo delle persone con cui viviamo, che incontriamo sul posto di lavoro, a scuola, al supermarket, in metro. E qui si innesca la sua seconda domanda: la Bibbia dopo il Vaticano II. Allora, lei, preso un po' da entusiasmo, mi sembra, ha detto: ma qui siamo ancora indietro. Un po' è vero, un po' abbiamo fatto passi da giganti, e ce ne rendiamo conto quando pensiamo ai 450 anni che ci sono stati da Lutero in poi fino al Concilio Vaticano II, dove la parola di Dio, per paura della Chiesa, una paura giustificata se volete, è stata ritirata dal popolo di Dio, per evitare il rischio di una lettura non solo individuale della parola di Dio, ma individualistica, soggettivistica, che avrebbe portato appunto a esiti come quelli di Lutero. Il Concilio di Trento ha ritirato la parola, meglio la Sacra Scrittura, dalla possibilità reale di accesso. Insomma, poca parola di Dio, poche letture, e chi viene da prima del Concilio Vaticano II lo sa, ecco, no? Poca parola di Dio, e per di più in latino, durante la messa. Fons et culmen, dice il Concilio Vaticano II, della nostra spiritualità. Se in quel momento che è centrale, che è la messa, non si poteva accedere alla parola di Dio, se non pochi, se in quel momento centrale c'erano delle brave persone, che non sono da giudicare, che dicevano il rosario, e capite che veniva meno un fondamento della vita cristiana. Grazie a Dio, dopo il Concilio Vaticano II, dopo la Dei Verbum, c'è stata la possibilità di accedere alla parola di Dio, innanzitutto perché è in italiano, e poi perché tanti preti, tanti studiosi hanno sminuzzato questa parola di Dio per la gente, ma giustamente il cammino è ancora tanto da fare. Giustamente, ma l'esito è una coscienza a bagnomaria nella parola di Dio. E allora si toglie quell'immagine di chiesa costantiniana, perché uno si scontra inevitabilmente con quello che diceva Gesù: siate lievito, non siate 40 kg di pasta, no? La pasta è il mondo, voi siate lievito che la fa fermentare. Gesù parlava del regno di Dio non come un baobab, ma come il seme di senape, che però ha dentro amore, e quell'amore fa germogliare in quella lotta continua con la zizzania. Terza e ultima domanda, velocissima: diaconato femminile. Allora, abbiamo un dato neotestamentario. Paolo, che nella prima Corinzi, sul finale, saluta una certa Febe. Febe, diaconos a Cencre. Quindi Cencre era una chiesa, una chiesa domestica, o appunto non tante persone, ma che si radunavano a vivere il cristianesimo nelle periferie di Corinto, Cencre. E la diaconessa era appunto questa Febe che Paolo saluta. Dopo gli esegeti dicono, ma perché qui c'è diaconos maschile con un nome femminile? Perché si indicava una funzione, dice, non so, Romano Penna, grande paulinista, no, si indicava una funzione, non proprio si indicava che questa donna era diaconessa. Non lo so, c'è da discutere. Ecco. Però c'è un dato nel Nuovo Testamento, mentre di donne sacerdotesse non c'è attestazione, qui c'è un'attestazione biblica, nitida, mi sembra. Nella tradizione dei padri della Chiesa ci sono diaconesse, che avevano una funzione, se volete, diversa da quella dei diaconi, ma ben venga la diversità, se vissuta nella logica evangelica, ce lo siamo detti. Cosa facevano soprattutto, ma non solo, le diaconesse nel periodo patristico? Sapete che il battesimo era vissuto in maniera da adulti innanzitutto e poi in maniera anche simbolica, tra virgolette, ben visibile, no? Si scendeva in una vasca e si saliva dall'altra parte tutti bagnati. E questo lo facevano gli uomini, lo facevano le donne. E allora dall'altra parte della vasca c'erano delle donne che liturgicamente si prendevano cura delle battezzate e che avevano bisogno di essere asciugate, un ruolo liturgico e non solo. Quindi abbiamo la testimonianza nella tradizione vivente della Chiesa, fondata anche sul testo biblico, di una presenza femminile con un compito diaconale diverso da quello maschile. Da qui non solo la riscoperta del diaconato permanente nel Concilio Vaticano II, ma anche questo input che ci è arrivato da Papa Francesco di pensare un diaconato per le donne, alle donne. Poi, da quello che so, perché io non sono dentro i lavori, quindi ecco, da quello che so, mi sembra che questa commissione non sia giunta ancora a un buon risultato. Questa commissione fondata da Papa, voluta da Papa Francesco, non ha dato degli esiti ancora. Lo studio continua. Però qui c'è, secondo me, poi appunto aspettiamo anche che lo Spirito Santo, insomma, attraverso delle persone dia il là giusto per fare una vera e propria sinfonia. Ma il mio modo di vedere è che nella Chiesa ci devono essere dei ministeri diversi. Diversi perché ciascuno di noi è diverso, ma anche diversi perché siamo diversi dal punto di vista sessuale, ma sessuale vuol dire tutto. Tu vedi, almeno mi pare di capire questo, vedere la vita da donna è diverso che vedere la vita da uomo, che non vuol dire superiore o inferiore, ora di finirla con tutto questo, no, vuol dire in maniera diversa. Per cui io immagino, non so, parlo un po', reagisco un po' a caldo, immagino un ministero femminile della Chiesa che si prenda cura delle ragazze madri. Certo, un uomo può fare la stessa cosa, ci mancherebbe, però la sensibilità è diversa, estremamente diversa. Una madre può capire una madre, un padre fa già un po' più fatica. Allora, perché in una comunità di ragazze madri non ci potrebbe essere benissimo, a mio avviso, un ministero femminile per loro, un servizio a loro fatto da donne? Come nella Chiesa c'è l'accolitato, cioè la possibilità di distribuire l'Eucaristia, soprattutto ai malati, il lettorato, e ancora qui siamo lì a dire, non so se sbaglio, il lettorato è maschile, ma se tutte le donne che leggono. Cioè bisogna davvero cercare di leggere la differenza in termini evangelici per farla diventare ricchezza. C'è un problema, e chiudo perché il problema è serio. Allora, il problema è che il sacramento del matrimonio, dell'ordine è in tre gradi: diaconato, presbiterato, episcopato. E cosa succede se si dà il diaconato alle donne? Vuol dire che in qualche modo sono dentro l'ordine. E allora bisogna davvero trovare una modalità per rispettare la tradizione della Chiesa e una visione evangelica della differenza. Ma proprio lì ci vuole appunto delle persone che sono capaci di finezza anche teologica.
Bene, stiamo per finire. Un paio di cose ancora. Una, c'è un organismo per il quale andremo a votare. Ah sì, che partito dobbiamo votare? No, momento. È il Consiglio di Comunità Pastorale. Ci sono stati un certo numero di nomi che sono stati effettivamente suggeriti. A questi nomi sono state fatte delle telefonate, una serie di persone ha nicchiato, altri hanno detto non siamo all'altezza, qualcun altro ha detto non ho tempo, eccetera. Io direi che tutti quelli che sono stati nominati, ma anche gli altri che eventualmente sentono che forse questo è un compito delicato, importante, che va intuito, scoperto e accolto come ruolo prezioso per la Chiesa, si facciano avanti, dicono, ma io tutto sommato potrei anche provare, perché altrimenti rischiamo di avere degli organismi che sono solo formali, dove le persone che sono disponibili, santissime, ma sono gli yes men o gli yes women che non ci servono più, perché non porteranno avanti la Chiesa. Questa è una cosa che dicevo che mi sembra particolarmente importante. Ecco, dico la preghiera qui, poi la orazione e la benedizione la darà Don Franco. Vi chiedo di arrivare puntuali, vi prometto che la prossima volta finiremo un po' prima, e il motivo è semplice: oggi è mercoledì, domani è giovedì, c'è qualcuno che va al lavoro, qualcuno che comincia, siamo a metà settimana, quindi attenzione, è bello, vorremmo strafare, ma mi diceva uno che quando ti alzi da tavola dovresti sempre conservare un po' di fame, perché altrimenti ti scappa la voglia di venire a mangiare di nuovo. Alziamoci in piedi. Faccio notare che la Cristina è debitamente pagata da Don Franco.
Non è vero.
Pagate anche voi. No. Una sola. Sennò come fa? Deve dar fondo a tutti i risparmi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Spirito Santo, armonia di Dio, tu che trasformi la paura in fiducia e la chiusura in dono, vieni in noi. Dacci la gioia della risurrezione, la perenne giovinezza del cuore. Spirito Santo, armonia nostra, tu che fai di noi un corpo solo, infondi la tua pace nella Chiesa e nel mondo. Spirito Santo, rendici artigiani di concordia, seminatori di bene, apostoli di speranza. Amen.
Preghiamo. O Padre, il fuoco dello Spirito che infiammò i discepoli del tuo Figlio ci doni di riscoprire e attualizzare la Chiesa delle origini e di vivere ogni situazione come occasione per la missione, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte a tutti, buon ritorno a casa.